Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornati ai nostri microfoni a Stefano Vaccari, ben trovato, grazie per essere con noi.
Ciao Cristiano, un saluto a tutti.
Lo ricordo, parlamentare del Partito Democratico, soprattutto è il capogruppo Dem in Commissione Agricoltura. Vedremo poi anche, Vaccari, le domande che nel frattempo sono arrivate per te. Allora, direi di partire, se sei d'accordo, dalla questione reddito di cittadinanza, no? Perché con questo SMS il governo ha di fatto cancellato la norma per all'incirca 200.000 persone. I sindaci hanno lanciato un vero e proprio grido d'allarme su questo. Che problemi vedi all'orizzonte, Vaccari?
Diciamo che la destra ha gettato definitivamente la maschera. Da un lato premia i ricchi e gli evasori e dall'altro penalizza i poveri e il ceto medio. Guarda, a me mi è venuta in mente una copertina, la prima pagina del giornale satirico diretto da Michele Serra, Cuore, di oramai 30 anni fa, in occasione del primo governo Berlusconi, che diceva: siete poveri, punto di domanda, cazzi vostri. Scusate, diciamo, l'eufemismo, però questo è, diciamo, l'atteggiamento che la destra sta tenendo nei confronti delle persone che hanno più problemi nel nostro paese, e gli scarica anche a livello di tensione sociale e gestione poi del rapporto con queste persone sui comuni. E il presidente De Caro ha fatto bene, a nome di tutti i comuni italiani, a lanciare questo grido d'allarme, perché diciamo, la scelta fatta genera fra l'altro anche una guerra tra chi ha poco e chi ha un poco di più, o chi, rispetto ai criteri che sono stati individuati, continuerà a percepire il reddito di cittadinanza, e chi, perché ha una condizione, diciamo, di una virgola diversa, non lo percepirà più. Ecco, stiamo parlando quindi di una destra che, attraverso la legge di bilancio prima, la delega fiscale poi, il decreto lavoro, sta creando una situazione di grande discriminazione e di aumento delle disuguaglianze nel nostro paese.
Allora, lo ricordavo all'inizio, oggi il sindaco di Bari, anche presidente dell'Associazione dei Comuni, De Caro, ha rilasciato questa intervista al Corriere della Sera, dove in particolare per quanto riguarda il reddito di cittadinanza dice: erano anni che non vedevo la gente sotto gli uffici del comune, noi crediamo che l'INPS abbia fatto degli errori, spiega Di Caro, nella forma e nella sostanza della comunicazione non è giusto trattare così le persone cui da un giorno all'altro viene detto che non avranno più niente su cui contare, sono famiglie anche con bambini e poi hanno sbagliato i calcoli. Eppure la maggioranza, Vaccari, si difende dicendo che, insomma, questa misura era stata prevista, insomma, mesi fa, cioè non c'è nessuna sorpresa.
No, ma non è una questione di sorpresa, è una questione che hanno trattato le persone come fossero degli oggetti, e attraverso appunto una gestione di una rubrica telefonica, e quindi il tema vero è che loro stanno operando attraverso queste azioni anche provocatorie, discriminanti, una operazione che è quella di premiare il loro elettorato, che sono quelli ceti più abbienti e gli evasori fiscali in particolare, e quello di mettere in serie difficoltà invece chi fa fatica da tempo, anche tra il ceto medio, ad arrivare alla fine del mese, perché l'inflazione morde, perché l'aumento dei prezzi al consumo sta generando una riduzione, diciamo, di possibilità delle famiglie. E le risposte sono queste, quindi è chiaro che la tensione sociale sui comuni aumenterà, e ovviamente, diciamo, quello che fanno è buttare la palla in tribuna proponendo una commissione d'inchiesta sul reddito di cittadinanza. Insomma, siamo veramente all'arroganza nella gestione del potere.
Che è stata la richiesta, lo ricordiamo, il capogruppo alla Camera Foti, parlamentare di Fratelli d'Italia. Allora ricordo, per chi si fosse messo all'ascolto di Radio Immagine solo ora, che il nostro ospite oggi è il capogruppo DEM in Commissione Agricoltura alla Camera, Stefano Vaccari. Ti leggo subito intanto il messaggio di Mario Russo da Firenze: si permette di distruggere il paese con un odio verso chi lavora e contro i poveri. Stanno facendo aumentare la povertà, oltre a togliere il reddito di cittadinanza con un SMS hanno tolto anche il fondo degli affitti per le famiglie più fragili. La classe politica che fa aumentare la povertà non ha senso, è solo occupazione di poltrone e di potere. Vaccari.
Esattamente come dice il nostro ascoltatore, siamo in presenza, diciamo, di un'azione sistematica per colpire chi ha solo un reddito da lavoro e spesso precario, e premiare invece chi ha rendite e risorse per continuare a sbarcare in un'area, insomma. E noi come Partito Democratico siamo in campo durante quest'estate militante, come l'ha chiamata la segretaria nazionale. Siamo l'unico partito in campo tra i cittadini, perché attraverso le feste dell'unità in giro per il paese, che facciamo, lo ribadisco, per autofinanziare in modo chiaro e trasparente la politica, la nostra politica, e per fare politica, incontrare le persone, mobilitarle contro questa grave situazione. Penso alla raccolta fondi che sono state fatte in tante feste per sostenere gli alluvionati della Romagna, penso alle due iniziative molto, diciamo, importanti che ad esempio il PD della Puglia farà in questi giorni, in queste settimane di vacanza, nelle spiagge, nei luoghi di incontro con i turisti, per raccogliere le firme sulle nostre proposte che abbiamo messo al centro della nostra iniziativa politica, o penso a quella che partirà il 3 agosto in Toscana, anche lì nei luoghi turistici e nei mercati, sul salario minimo che abbiamo proposto unitariamente con le forze di opposizione, insomma. Quindi siamo in campo per contrastare questa azione accelerata della maggioranza.
Vaccari, allora abbiamo detto che i comuni si trovano a, come dire, a dover rispondere anche su questa importante questione che riguarda il reddito di cittadinanza, ma come se i problemi non bastassero, arriva anche il grande, grosso lavoro sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Diciamo che la cosa che colpisce è che il governo Meloni viene criticato a questo proposito anche dagli amministratori di centrodestra, no? Penso per esempio a quelle parti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che sono state cambiate, risorse che sono state spostate da un capitolo all'altro, anche lì dove, come dire, i comuni si erano già indebitati in qualche modo, no? Per portare a termine determinati interventi.
Sì, perché stiamo parlando di 15 miliardi e 890 milioni, di cui 3 miliardi e 300 milioni di investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre le situazioni di emarginazione e di degrado sociale. Penso al 1,287 miliardi per la gestione del rischio di alluvione e la riduzione del rischio idrogeologico, cioè nella condizione in cui questo paese sta attraversando, il governo decide di tirare via da questa misura 1,287 miliardi, che ovviamente non avrebbe risolto il problema, ma ovviamente avrebbe dato una mano a tanti territori a intervenire per fare prevenzione e mettere in sicurezza il territorio. O penso al 1 miliardo di euro che è stato tolto da un investimento importante sul tema dell'utilizzo dell'idrogeno, per metterlo invece su chi oggi è un grande player, sono i grandi player nella gestione del gas nel nostro paese, che fra l'altro non ha voluto tassare come avrebbe dovuto e come gli abbiamo chiesto anche noi in tanti provvedimenti sempre bocciati, per aumentare quindi il prelievo sugli extra profitti dei player energetici, che fra l'altro sono stati messi nelle condizioni, anziché di pagare il 30 giugno come avrebbero dovuto, al 30 novembre senza more e senza interessi. Ecco, stiamo parlando di questo, quindi punti politici è che con queste operazioni si toglie da una tempistica certa e da criteri di assoluta trasparenza, visti i vincoli UE, una, diciamo, ammontare di risorse significative. Tra l'altro, come dicevi anche tu e come hanno detto tanti sindaci, molti di quei progetti erano in corso di prenotazione, e dall'altro si sposta risorse da interessi piccoli e diffusi sul territorio a grandi interessi invece sul piano in particolar modo energetico, come è stato indicato. Ecco, quindi non solo l'incapacità di utilizzare al meglio le risorse a disposizione, ma anche la volontà, questa tutta politica, di assegnare le risorse in direzioni obbligate per chi ha premiato la maggioranza di centrodestra al voto di settembre scorso.
Allora, ricordo ancora che per le domande all'onorevole Stefano Vaccari il numero di Radioimmagine a vostra disposizione 342 14 26 902. Oggi è arrivato, come dire, l'ennesimo grido d'allarme del governatore della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Lo ha fatto attraverso questa intervista alla stampa di Torino, dove intanto ricorda che a 3 mesi dall'alluvione insomma poco si è mosso, che sono arrivati 0 fondi per le imprese. Ricorda, per riallacciarmi anche al discorso sul piano nazionale di ripresa e resilienza, anche le risorse tolte per quanto riguarda la difesa del suolo, no? In Emilia Romagna abbiamo visto plasticamente quello che è il grande problema di questi anni. Vaccari, sono contento che tu sia oggi nostro ospite. Qual è oggi la situazione in Emilia, di che cosa c'è ancora bisogno?
C'è bisogno di tutto, purtroppo, perché fino ad oggi le uniche risorse messe a disposizione sono quelle dal commissario che gestisce l'emergenza, e cioè Stefano Bonaccini, che ha anticipato per le famiglie e per le imprese dei contributi una tantum, tra cui anche quello per il ristoro dei danni subiti alle automobili. Ma dal governo, con i 2 provvedimenti che il Senato ha approvato venerdì scorso, non è arrivato ancora un euro. Abbiamo letto qualche minuto fa della nomina avvenuta dei vicecommissari dei 3 presidenti di regione. Ecco, su quel tema lì si è consumata l'ennesimo sgarbo istituzionale e politico ad un territorio che aveva chiesto celerità, coinvolgimento e certezza sulle risorse, sui tempi e sui modi, perché dopo aver provato un emendamento in Commissione Ambiente, averlo avuto l'ok dalla Commissione Bilancio, prima della posizione della fiducia si sono inventati 2 righe della Ragioneria Generale dello Stato che sollevava problemi sulla copertura finanziaria di quell'emendamento, e cioè il fatto che i vicecommissari potevano dotarsi di strutture di supporto e che potevano costituire dei comitati istituzionali con tutti i sindaci, come era stato chiesto negli incontri con la Meloni e con i ministri e con il commissario Figliuolo appena nominato, nemmeno quello. Quindi siamo in presenza di un decreto monco, inefficace, senza risorse, sul quale ci sarà bisogno, gliel'abbiamo detto in più modi, di ritornare a correggerlo nei prossimi provvedimenti a partire da settembre, perché verrà rivelata tutta la sua inefficacia.
La domanda è di Franco da Reggio Emilia. Mi piacerebbe che il Partito Democratico organizzasse in autunno una grande manifestazione sui temi del lavoro. Che ne pensa Vaccari?
Noi siamo già in campo, come ho detto, in questa estate calda, bollente da tutti i punti di vista, non solo meteorologico, per portare avanti le proposte che in particolar modo sul tema del salario minimo ci ha visti protagonisti anche di un processo di condivisione con tutte le opposizioni. Ci sarà la manifestazione nazionale indetta dalla CGIL il 7 di ottobre, in questi giorni. Credo che il gruppo dirigente nazionale del Partito Democratico potrà sicuramente valutare anche le condizioni per una nostra mobilitazione su quel tema. Ecco, i temi e i fronti però aperti sono tanti, quello è sicuramente quello centrale sul quale abbiamo fatto le nostre battaglie più forti, a partire da quella di provare a garantire la dignità minima per oltre 3 milioni e mezzo di persone nel nostro paese con il reddito minimo. Poi certo c'è il tema di investimenti, che vuol dire produrre lavoro nuovo, giusto, sostenibile, con i diritti dei nuovi lavoratori, soprattutto per i giovani, perché non dimentichiamolo, ciò che ha fatto il governo sul PNRR andrà a penalizzare in particolar modo il sud, i giovani e le aree interne, insomma, e quindi stiamo parlando di parti del territorio sui quali il governo si sta purtroppo accanendo, e questa ne è l'ennesima riprova.
La prova. Allora, una notizia che è stata battuta dalle agenzie qualche minuto fa, perché il commissario straordinario alla ricostruzione Figliuolo ha firmato il decreto con il quale ha nominato Stefano Bonaccini, Eugenio Giani e Francesca Acquaroli subcommissari per la ricostruzione nelle regioni rispettivamente di Emilia-Romagna, Toscana e Marche. I subcommissari, si legge, resteranno in carica sino alla cessazione dell'incarico del commissario straordinario e lo coadiuveranno attivamente nello sviluppo delle complesse attività previste dal suo mandato, soprattutto con riferimento agli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione legate alle più urgenti necessità, nonché nell'elaborazione dei piani speciali. Questo si legge nella nota. Soddisfatto, Vaccari?
No, perché è tutta fuffa. È la fuffa contenuta dentro quel decreto che appunto individua formalmente anche i presidenti di regione da coinvolgere nella gestione della ricostruzione, ma poi nei fatti è tutto ricondotto dall'indirizzo politico che darà Palazzo Chigi. Cioè, siamo arrivati all'assurdo che viceministri, altri esponenti del governo, mentre c'era chi spalava ancora il fango e cercava di mettere in sicurezza gli oltre 23.000 sfollati, telefonava ai sindaci di centrodestra per farsi dire quali erano i progetti prioritari su quali garantire le risorse. Siamo arrivati alla selezione della ricostruzione per affiliazione politica. Ecco, quindi mi auguro che il generale Figliuolo tenga conto della ricostruzione dell'elenco dei danni che è stata fatta, delle opere che già sono in corso di realizzazione per la messa in sicurezza del territorio prima che arrivi l'inverno, perché altrimenti davvero ci ritroveremo in una situazione davvero drammatica, aggiungendo drammaticità a una condizione in cui tante imprese, tante famiglie si sono ritrovate con l'alluvione di maggio.
Onorevole Vaccari, parliamo di agricoltura. Il messaggio è di Adriana da Pordenone: togliete i pesticidi. So che il problema è complesso, ma il Partito Democratico deve esprimersi su questi temi e non mettere la polvere sotto il tappeto, andare a vedere le statistiche dei morti per cancro in agricoltura e naturalmente di tutti gli altri. Il suolo con il glifosato subisce una vera e propria chemioterapia che lo priva di tutti gli elementi vitali. L'Italia, proprio per la sua produzione agricola di qualità, dovrebbe incentivare il settore bio naturale e recuperare la fertilità del suolo attraverso pratiche di rigenerazione anche per riprendere produttività. Insomma, un messaggio molto specifico, no? Evidentemente è una persona che conosce bene i temi. Che cosa risponde? Anzi, cosa rispondi?
Rispondo che il nostro paese, nell'ambito dell'Unione Europea, che su questo ha deciso anche di recente una ulteriore richiesta agli Stati membri di ridurre l'uso di sostanze chimiche per il trattamento delle colture, è il paese che di più ha fatto per ridurre l'uso di questi pesticidi. Penso alla mia regione, che mentre l'Unione Europea chiede di ridurre ancora del 50% l'uso dei pesticidi è già diciamo a meno del 15% complessivamente preso per un'azione svolta di comune accordo tra le istituzioni, le associazioni delle categorie agricole e le imprese ovviamente dell'agroalimentare, perché è stato messo in campo un processo di qualificazione dell'agricoltura che ha visto protagonisti in prima persona le imprese agricole, gli agricoltori, che hanno visto ovviamente da questo punto di vista un miglioramento anche di quello che poi è stato l'utilizzo, la vendita su mercati che i consumatori hanno premiato, come quello del biologico, ma non solo, penso alle 44 tra DOP e IGP che hanno disciplinari della mia regione, che hanno disciplinari molto ferrei rispetto all'utilizzo di questi materiali. Però c'è un tema che riguarda il come poi mettiamo nelle condizioni gli agricoltori di difendersi dai nuovi parassiti, e quindi c'è un tema di investimento in ricerca in nuove molecole in grado di anche diciamo animali, vegetali, insomma in grado di mettere nelle condizioni comunque gli agricoltori di potersi difendere non usando sostanze chimiche, perché anche i cambiamenti climatici ad esempio stanno portando diciamo dal resto del mondo nuovi parassiti e insetti che stanno mettendo in seria difficoltà la difesa di alcune colture, insomma, quindi siamo in una condizione che vede un impegno massimo, credo, delle imprese agricole, delle istituzioni per raggiungere questo obiettivo.
Vaccari, siamo arrivati quasi al termine di questo filo diretto. Io ricordo ancora il numero per le domande degli ascoltatori, 342 14 26 902. Piccolo passo indietro, vorrei tornare alla scorsa settimana, perché il Parlamento ha approvato un emendamento al decreto Pubblica Amministrazione 2 nelle commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della Camera, e ha di fatto dato il via libera all'abolizione del tetto dei 3 mandati per i presidenti federali. È stato ribattizzato il provvedimento Libera Tutti. Che cos'è accaduto? Perché insomma il governo si era espresso in un primo momento in direzione opposta, poi ha cambiato idea?
Poi stranamente quel decreto lo stiamo votando la fiducia proprio in questi minuti, comincerà la chiama tra poco qui alla Camera. È successo che diciamo un senatore, presidente di una importante squadra di calcio.
Posso fare io il nome? Lo Tito? Chiedo,
Certo, esatto. Sì. Il consigliere della Federazione Italiana Gioco Calcio presenta questo emendamento che appunto riporta un tema ampiamente discusso anche nelle legislature precedenti e che aveva stabilito che i presidenti delle federazioni del CONI non potevano superare nell'elezione il limite dei 3 mandati, dopo che ci sono alcuni presidenti che sono in carica da più di 4-5 mandati, siamo nelle condizioni appunto che adesso con un colpo di mano si è eliminato questo limite, quindi abbiamo superato abbondantemente l'asticella della spregiudicatezza di questa maggioranza che per fare qualche favore a qualche presidente o qualche capogruppo di Forza Italia alla Camera, ex presidente della Federnuoto, mette in campo qualsiasi azione anche come questa, insomma, oppure siamo in presenza di un ministro dello sport che nominerà l'imprenditore romano Marco Mezzaroma, ovvero il cognato dello stesso Lotito, alla presidenza della società Sport e Salute, che ovviamente gestisce, è una società strumentale del Ministero che gestisce una serie di risorse per la promozione della pratica sportiva di base, diciamo così. Quindi siamo in una situazione davvero di grande occupazione del potere in ogni sede e non ragionamento che deve vedere gli interessi in pari modo di un mondo sportivo che dal 1 luglio ha visto entrare in vigore una riforma sul lavoro sportivo che invece avrebbe bisogno, quello sì, di risorse, di adeguamenti degli strumenti, di messa a disposizione azioni che vanno esattamente nella direzione opposta di quelle che sono state fatte nottetempo in questo decreto.
Lo ricordo, era il capogruppo Dem in Commissione Agricoltura alla Camera, Stefano Vaccari. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro, buona estate militante, a presto.
Grazie a voi.
Arrivederci e grazie. Allora, noi con questo siamo giunti al termine anche di questo filo diretto. Ci fermiamo qua. Vi ricordo che ci ritroveremo puntuali domani, qualche istante dopo le 13. A me non resta che ringraziare Ilenia Daniello alla parte tecnica, Silvio Garbini allo streaming, tutti voi all'ascolto. Da parte di Cristiano Bucchi, l'augurio di una buona giornata, buon ascolto e a presto.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.